Mi chiedeva una vostra collega di riprendere un momento il discorso sugli a priori di GM di ieri. E quindi credo che cominceremo la lezione parlando appunto di questa cosa. Allora, gli a priori di GM sono un modo col quale GM cerca di rispondere a una domanda fondamentale, tant'è vero che si trovano in un saggio che si intitola Com'è possibile la società? Nel senso che una considerazione moderna delle dinamiche sociali farebbe pensare che dovremmo essere in una situazione di scontro perenne e costante, no? D'altronde vi faccio presente che anche a livello economico valorizzare la concorrenza valorizza delle pratiche disgiuntive, non valorizza la cooperazione. La concorrenza è il contrario, la concorrenza è un tutti contro tutti, tant'è vero che abbiamo tutta una serie di immagini nel repertorio dei manager e comunque nella fiction che si occupa di manager che ci parla di squali, cacciatori di teste, tutta una serie di cose che insomma tutto sono tranne che serene e amichevoli. Allora, se il clima è così battagliere, come diavolo è possibile che esista e sussista la società? Come mai io non assalgo l'altro a vista? Tanto per dirne una. Sappiamo che l'altro con la minuscola è una figura dell'altro con la maiuscola, per cui abbiamo visto che è destabilizzante. Com'è possibile che io lo tolleri? E quindi qui vediamo che si apre tutta una serie di dinamiche abbastanza complesse e abbiamo una serie di intuizioni da parte di Simmel piuttosto interessanti. Il primo a priori, ovvero sia le condizioni che rendono possibile il sussistere della società, viene indicato da Simmel nella conoscenza per tipi, nella conoscenza per ruoli, se vogliamo dire così. Cosa dice Simmel? Dice che quando noi vediamo un altro con la A minuscola, non lo vediamo come altro con la A maiuscola, ma lo vediamo come esempio di un tipo che conosciamo. Quindi io quando guardo voi non vedo una collezione di individualità irriducibili, ma vedo degli studenti. Lo studente è un tipo, io lo studente lo conosco, sono stato anch'io studente, per cui in qualche modo questo andamento per tipi mi permette di superare il primo impatto, mi permette di concepire voi come qualcosa di simile a me, anche se io so che non siete uguali a me, però mi inganno in qualche modo, no? Mi inganno e faccio finta che voi siate simili a me, che condividiate i miei interessi, condividiate i miei punti di vista, abbiate più o meno gli stessi valori, no? Abbiamo visto tutte queste cose che facevamo anche l'anno scorso con i processi sociali. Questo accade, dice Simmel, grazie a questa strategia, ovvero sia al fatto che io tendenzialmente riduco l'altro a un tipo umano, non a una individualità irriducibile. Se vi ricordate avevamo detto anche un'altra cosa l'anno scorso, però sì, avevamo visto che da questo primo passaggio poi noi cominciamo a conoscere l'altro sempre di più, no? Ci avviciniamo sempre di più alla peculiarità e alla personalità, soprattutto nei rapporti primari, ma permane sempre e comunque l'idea che l'altro noi lo conosciamo e che sia simile a noi, ed è la radice delle grosse fregature che prendiamo nei rapporti di coppia, per esempio, no? Che a un certo punto ti accorgi che l'altro non era come pensavi. Ma non è colpa tua, è colpa tua. Sei tu che immaginavi che avrebbe fatto certe cose, è un problema di aspettative. E sono aspettative che si strutturano ovviamente nella prassi dell'avvicinamento, perché noi comunque cerchiamo di ridurre l'altro a noi stessi, perché come dice Simmel, io conosco solo il simile. Ho delle difficoltà a conoscere l'interamente altro. E quindi quando penso di essere particolarmente vicino a qualcuno ritengo che quel qualcuno farebbe come faccio io e quando non lo fa ci resto male, ma non è un problema suo, è un problema mio, non so se mi spiego, soltanto che io l'ho disegnato troppo simile a me, ho dimenticato che lì c'è qualcos'altro, c'è qualcun altro e questa cosa io la mando giù a testa. Quindi questo modo di tipizzare, questo modo di ritrarre l'individuo l'altro è il primo degli a priori. Sim dice, se non funzionasse così non potremmo fare che assaltarci a vista, perché saremmo insopportabili. Poi ce n'è un altro che è molto importante, ed è il fatto che, dice Sim, noi siamo contemporaneamente fuori e dentro il sociale. Quindi vedete che Simmel è il primo a applicare sistematicamente l'idea del et, perché questo è un paradosso. No. Dice Simmel, noi siamo costantemente fatti da una parte sociale e da una parte che sociale non è, né è socializzabile. C'è comunque l'inconscio, c'è comunque un versante nostro che nel sociale ci sta stretto, ci sta male, ci soffre, reagisce. E quello che è importante di questo a priori è che Simmel è il primo che dice che questa dimensione ha un valore sociale, mentre tutti gli altri fino a lui l'avevano espunta. No, pensate a Freud, che voleva cancellare l'inconscio, fare in modo che l'inconscio diventasse razionale o comunque venisse asservito funzionalmente al conscio. Tutti gli altri, Durkheim, che diceva non voglio neanche parlare di psicologia perché non c'ha niente a che vedere con noi, Simmel dice non è vero. Perché se noi siamo fatti così e noi siamo nella società, è importante saperlo. Come vedete, l'azione onologica di Pareto è lì, in sintesi. Questo è un fondamento teorico dell'azione onologica di Pareto, perché Simmel ci dice noi siamo costantemente fuori e dentro. Una parte di noi è socializzata e si comporta come ci si aspetta che si comporti, un'altra parte no. Quindi questo è un complemento della priori precedente, no? Perché noi chiaramente ci rivolgiamo alla parte socializzata e l'altra non la conosciamo, ma non solo perché l'altro non ce la vuol far conoscere, ma perché non la conosciamo neanche noi. Simmel dice noi siamo frammenti di noi stessi, cioè ci sono delle parti di noi che noi non conosciamo, e come pensiamo di poterle far conoscere a qualcun altro? Quello è il problema. È un problema di coscienza, no? È un problema dell'estensione della coscienza. Ne abbiamo parlato più volte già. Noi pensiamo di essere continui, pensiamo di essere sempre quelli, pensiamo di essere un io quando siamo tanti io. E anche qualcos'altro, perché se fossimo solo io sarebbe tutto sommato già un passo avanti. Invece c'è un versante non sociale e non socializzabile, e l'insieme dei rapporti fra questi due è importante da un punto di vista di convivenza, perché se non ci fosse ci comporteremmo diversamente, no? Quindi dobbiamo valutarlo, dobbiamo tenerlo presente. Il terzo a priori, che è quello di cui abbiamo parlato ieri, dice questo, dice che l'uomo partecipa all'impresa sociale perché è spinto dalla convinzione profonda che all'interno della struttura sociale esista un posto dove lui può essere ciò che è, un posto che gli permetta di esprimersi, di essere quello che la sua quello che vorrebbe che sia la sua chiamata, insomma. Ora, questo che cosa significa però? Che dal punto di vista simmeliano dovrebbe esserci una dialettica tra l'uomo e la struttura, per cui l'uomo in qualche modo si adatta alla struttura, ma anche la struttura si adatta all'uomo. Perché è un compito della società quello di far sì che ognuno abbia il suo posto, o perlomeno dovrebbe essere un compito della società. Ovviamente Simmel sa benissimo che questo poi non avviene, è per questo che trasforma questa esigenza in un a priori, perché vuol dire che nonostante il fatto che queste nostre aspettative vengano frustrate spesso e volentieri, nonostante il fatto che noi si veda che molti non fanno quello che vorrebbero, molti non si realizzano sul lavoro, però questa spinta rimane, ovvero sia il motivo per cui noi ci associamo è che nell'associazione, secondo noi, c'è il modo per essere noi stessi. Questo è il punto centrale della questione. Solo nell'associazione, da soli, noi non saremmo noi stessi. E questo non fa altro che riconfermare quello che avevamo detto, ovvero sia il fatto che l'uomo non è libero. L'uomo è se stesso solo nel rapporto con gli altri, il che non vuol dire che è se stesso soltanto perché ci sono gli altri, intendiamoci, è un discorso, l'uomo è individuale, è lui, è una persona particolare, ma questa individualità si manifesta soltanto attraverso un processo, per cui serve lui e servono gli altri, non servono solo gli altri o solo lui, che è l'approccio out-out, di nuovo, perché ci sia identità, perché ci sia unicità, c'è bisogno anche degli altri, perché attraverso di loro noi magnifichiamo alcune nostre doti, magnifichiamo alcuni nostri aspetti, ne perdiamo altri e diventiamo quello che siamo. Quindi il dispiegarsi dell'identità avviene attraverso il contributo degli altri e possibilmente, dice Singer, attraverso il contributo di un lavoro che ci permetta di esprimerci. Quindi il lavoro in chiave espressiva, che è la chiara filosofia tedesca di questo genere di discorso, come vi dicevo anche ieri, no? Nella scelta del termine Beruf per parlare della professione e della vocazione è evidente un intento formativo del lavoro che non è semplicemente quello del arrivare a fine mese per avere un studente. A posto con gli a priori? Più chiaro? Non è proprio consonante come reazione. Posto? Vabbè. Allora, ovviamente questo perché l'avevamo detto ieri? Perché il problema, come cercavamo di stabilire, è questo, ovvero sia che non solo l'organizzazione sociale dovrebbe dare uno spazio a misura, ma anche la città, anche il luogo dove abiti dovrebbe essere uno spazio a misura, no? Cioè questi sono discorsi che sono un po' come le matriosche, vanno applicati a tutti gli ambienti, a tutti gli ambiti. Quello che la citazione di Lacegla con la quale abbiamo finito la lezione di ieri, se vi ricordate, ci dice esattamente questo, ovvero sia che oggi come oggi è un caso fortunato che tu riesca a trovare una casa che è adatta a te, no? Laddove, dice la Cegla, tu dovresti poterti fare una casa adatta a te, dovresti poter essere l'autore del tuo spazio, non dovresti essere un fruitore di uno spazio che è stato progettato da un altro, perché è concepibile uno spazio progettato dall'altro soltanto se tu consideri lo spazio in senso oggettivo, in senso quantitativo. Io sono 90 metri quadri, chi è? Ma 90 metri quadri messi come? Dove? Questo è il punto, no? Noi sappiamo perfettamente che in un certo senso il nostro mercato ci fa presente che ci sono delle differenze, perché 90 metri quadri al centro di Roma sono una cosa, 90 metri quadri in mezzo al deserto sono un'altra, ma è l'unica cosa che sappiamo, no? Potrebbe esserci qualcuno che con 90 metri quadri nel deserto sta molto meglio che dentro 90 metri quadri al cuore di Roma. In quel caso avrebbe una chiara convenienza economica, diciamo, da un certo punto di vista. Però quello che conta è che non consideriamo lo spazio come uno spazio qualitativo nel quale noi ci esprimiamo, no? Per noi lo spazio è qualcosa che usiamo, quindi spazio da cucina, spazio del bagno, tutte queste cose qui, ma un rapporto con lo spazio che è un rapporto strumentale, come quasi tutti i rapporti che noi abbiamo con le cose, no? Anche se chiamare lo spazio una cosa è un po' complicato, però vedete che lo trattiamo esattamente in questo modo. Laddove, dice la Cegla, lo spazio dovrebbe essere una funzione del vivere, noi dovremmo abitare, non stare. Ecco, il punto è questo. E abitare è qualcosa di più che non avere 90 metri quadri a disposizione, pensati da qualcun altro, soprattutto pensati da qualcun altro con dei criteri normalmente appunto utilitaristici, funzionali, no? Per cui c'è già tutto quanto già detto. Tu entri in una casa e sai perfettamente che lì fare questo, lì fare quell'altro, lì fare quell'altro, non puoi cambiare, non puoi modificare, o se lo fai ti costa una tombola, e poi comunque il concetto di fondo è sempre lo stesso. Allora, quindi questo è il punto della questione. Sia la struttura sociale che la struttura abitativa, la struttura spaziale, sono diventate rigide e disinteressate all'essere umano. E questo è ovviamente una conseguenza dell'impostazione cartesiana, no? Perché noi le pensiamo così, che nel momento in cui noi riduciamo tutto a res extensa, questa cosa è fuori da noi, lontana da noi, segue delle sue logiche, segue delle sue altre leggi che ci abbiamo messo noi comunque, e non è più un qualcosa nel quale viviamo, un qualcosa che è parte di noi, come invece succede nelle società tradizionali. Abbiamo visto, le società tradizionali non pensano allo spazio come un qualcosa di separato, c'è quello e basta. Come vi dicevo, molte lingue delle società tradizionali non hanno la parola corpo, perché già pensare all'idea di corpo non è evidente, perché vuol dire separarci dal corpo, ragionare in base a un dualismo, anima, corpo. Allora l'anima sta sopra, guarda giù e c'è il suo corpo. Per tante culture questa cosa non esiste. Io sono io, fine, non c'è un corpo e un'anima, sono un tutt'uno, non sono pensabile separatamente e quindi non ho la parola. Facile, tanto per dimostrarci che i modi in cui pensiamo noi non sono necessariamente tutti condivisi e ovvi. Noi pensiamo così, ma per tante culture questo non vale, non è proprio inspiegabile, è intraducibile, non c'è verso. Quindi il nostro problema, abbiamo visto, con l'ambiente è questo, però cioè che l'abbiamo reificato, tanto per prendere una parola difficile, e l'abbiamo allontanato da noi stessi, riducendolo a uno strumento fra tanti. E quindi non riusciamo a dargli uno statuto diverso, non riusciamo a trattarlo come quello che invece effettivamente è, ovvero sia il supporto necessario della nostra vita, anzi direi il presupposto necessario della nostra vita. Questo chiaramente è un grosso ingombro, un grosso problema a livello di problema ambientale, pianificazione e politiche ambientali. Questa cosa, tanto per riprendere oggi un po' il famoso manuale, la troviamo espressa piuttosto bene nelle prime teorie sociologiche che ci vengono presentate. Chi ci avesse il manuale con sé può andare comodamente a pagina 73, dove parliamo del nuovo paradigma ecologico, che è una delle 72-73. Allora, il nuovo paradigma ecologico è uno dei passaggi teorici più importanti nella costruzione della sociologia dell'ambiente e soprattutto nel ripensamento del problema dell'ambiente. È uno dei primi, delle prime teorie che affrontano l'argomento in modo un tantino ribaltato, diciamo, fondamentalmente, ed è per questo che si chiama esattamente così, nuovo paradigma ecologico. Più che altro è un proclama. Poi di fatto non è che sia effettivamente un paradigma come trovate scritto nel libro, nel senso che non ha tutte le caratteristiche che ci aspetteremmo noi che sappiamo cos'è un paradigma dal paradigma. Paradigma, vi ricordo, Kuhn, la teoria delle catastrofi, tante delle cose. Che succede? Che in qualche misura questi fanno lo stesso ragionamento che fa Dumont, ovvero sia Dumont dice: perché siamo noi che dobbiamo essere il metro di misura quando tutti gli altri fanno diversamente? Loro dicono: perché l'uomo dovrebbe essere il metro di misura di tutto quanto il pianeta? Dove sta scritto? Però ci fanno presente che questo è quello che abbiamo pensato fino adesso, e dicono quindi che finora noi ci siamo mossi in quello che si chiama il paradigma dell'eccezionalismo umano o dell'esenzionalismo umano. Che vuol dire esenzionalismo? Vuol dire che l'uomo è esentato da qualunque tipo di preoccupazione per l'ambiente, detto in parole molto semplici. E fanno un elenco dei fondamenti, delle asserzioni di base di questo paradigma dell'eccezionalismo umano, che riconoscerete tranquillamente in quello che abbiamo detto finora, perché ne individuano quattro aspetti fondamentali. Uno è che la specie umana è l'unica a possedere un'eredità non solo biologica ma anche culturale, e fin qui direi che non c'è da discutere granché, perlomeno fino a quello che sappiamo oggi. La cultura può variare infinitamente e molto più velocemente dei caratteri biologici, e questo ce ne stiamo accorgendo dolorosamente, come stavo dicendo con un vostro collega prima, perché i caratteri biologici non seguono, poverini. Gran parte delle differenze tra gli esseri umani sono di origine culturale e non biologica, e la cultura ha carattere cumulativo, dunque il progresso può proseguire illimitatamente. Eccoci qua. Okay. Quindi che succede? Che siccome l'uomo ha tutte queste splendide caratteristiche, ovvero sia, come diceva Pico della Mirandola, è una cosa meravigliosa, bei tempi, al Rinascimento fiorentino ancora potevi illuderti di essere una cosa meravigliosa, oggi, come dire, è un po' più difficile. Però comunque, insomma, detto questo, che cosa accade? Che questo paradigma genera una fiducia nella prosperità, nel progresso scientifico e tecnologico e nei valori dell'individualismo e della libera impresa. Eccoci qua. Ovvero sia, questa preminenza del fattore culturale, dicono i nostri autori, che sono Catton e Dunlap, per chi volesse anche ricordarsi, potrebbe essere carino, ci dicono che questi assunti qualificano l'uomo come l'unica cosa, no, degna di attenzione sul panorama del pianeta, soprattutto perché svincolato dalla natura, giusto appunto, perché essenzialmente culturale, e di conseguenza gli danno, come dire, carta bianca nello sfruttare il pianeta a suo piacimento. La cosa interessante perché, come abbiamo appena visto, il secondo a priori di Zimmer questa cosa la nega, no? perché di fatto sostenere che l'uomo è fondamentalmente soltanto culturale, che la cultura ha carattere cumulativo, eccetera, 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 significa non tenere conto del fatto che c'è una componente nell'essere umano che non è razionale e quindi non è culturale, anzi oserei dire che è istintuale, animale. Però, siccome qui stiamo ragionando in out-out, l'uomo o è istintuale o è culturale, e noi vogliamo che sia culturale. Per cui, ci dicono gli autori, finora abbiamo ragionato così. È vero. Questa è una riformulazione di Cartesio, in ultima analisi. No? Cartesio ha divorziato dalla res extensa, che sia natura o sia corpo è uguale, e ha magnificato soltanto l'aspetto culturale razionale. L'uomo cogita, per cui è. L'uomo esiste soltanto perché pensa, non perché ride, per esempio, o perché sogna, pensa. Allora, chiaramente, questo vuol dire mettere un accento sulla componente razionale disincarnata dell'essere umano. E quindi vuol dire non porsi il problema dell'ambiente, evidentemente. L'ambiente sta lì perché così noi ci giochiamo. Allora, siccome la crisi ecologica evidentemente nasce da un problema culturale, come dicono giustamente questi nostri autori, bisogna formulare un nuovo paradigma. Quindi passiamo dal paradigma dell'eccezionalismo umano al nuovo paradigma ecologico. Ora vi ripeto, il termine paradigma in questo caso viene usato da un punto di vista polemico, da un punto di vista di propaganda, se vogliamo, in senso alto. Nel senso che vuole significare una necessità di innovazione, non è che loro ci danno il paradigma. È come a dire, ci sarebbe da farlo, pensiamoci, ragioniamo in questi termini e non nei vecchi termini dell'eccezionalismo, perché quello non ci porta a nessuna parte, anzi sappiamo benissimo che ci porta ovvero sia alla catastrofe. Allora che succede? Che le linee di principio di questo nuovo paradigma ecologico sono: gli esseri umani sono solo una tra le tante specie della comunità biotica.
Questo non lo so.
Ovvero sia, improvvisamente non siamo più i meglio fighi del bigonzo, ma siamo una delle specie che popolano il pianeta. E questo già, come dire, bella botta, esattamente come dicevamo con Dumont, che dice no, non siete i migliori noi occidentali, ma siamo un popolo come gli altri. Questo va un po' più in là e dice non solo non siamo un popolo come gli altri, ma siamo pure una specie come gli altri. Di fatto, quello che vediamo nella cultura, come la stiamo studiando in queste lezioni, è uno smantellamento costante di pregiudizi, no? È uno smantellamento costante di etnocentrismi. Siamo passati dall'eurocentrismo all'etnocentrismo, adesso stiamo smantellando l'antropocentrismo, ovvero sia il fatto che l'uomo pensa che il pianeta sia stato fatto per lui. Chi l'ha detto? Prescindendo dalla Bibbia, evidentemente. Altre cose che lo dicano non ci sono, quindi se ne può discutere. B. I legami tra esseri umani e ambiente sono complessi e includono meccanismi di retroazione. Perciò le nostre azioni producono conseguenze inattese. Qui direi che con Morin e i sette saperi dovremmo essere abbastanza ferrati nel capire che cosa si intende. Tenete presente che questo viene detto prima. Lo dicono prima loro di Morin. Vuol dire che c'è un clima mentale nel quale molta gente comincia a pensare le stesse cose anche se non si conosce. Non è detto che lui li abbia letti, però di fatto per versi diversi siamo arrivati alla stessa conclusione, cioè tutti hanno cominciato a rendersi conto che la realtà è molto più complicata di quello che pensavamo noi. Idee chiare e distinte sì, ma poi dopo un casino infernale alla fine, in sintesi. Dopodiché la Terra costituisce un ambiente fisicamente e biologicamente limitato. Altra pessima notizia. Per una razza che ritiene che non ci sia limite all'accumulazione, non ci sia limite alla crescita, trovarsi su un pianeta limitato è un problema. No, anche se per caso avessimo risolto i problemi del nostro fisico, e non mi sembra che li abbiamo risolti, no? Certo, stiamo provando con la cocaina, ma a un certo punto anche quella sulla lunga non è che aiuti molto, però di fatto se anche noi fossimo effettivamente illimitati, la Terra no. Questa è la cattiva notizia, per cui si riesce bene a capire perché dovremmo campare fino a 180 anni e non far nascere più nessuno, mangiarci tutto quello che c'è rimasto, bruciare le risorse, chiudere la questione, così poi facciamo un bel razzo e ce ne andiamo sulla cintura degli asteroidi, come dicono tutti i romanzi di fantascienza che si rispettino, perché di solito funziona così. Dopodiché, e questa è ancora più divertente, l'inventiva umana può sembrare in grado di superare i limiti delle capacità di carico dell'ambiente. Tuttavia, le leggi ecologiche non possono essere abolite. L'uomo non può essere, insomma, esentato dai vincoli definiti dall'ambiente fisico e biologico e dalle regole che lo governano. Ora, che succede? Che questo è uno dei punti sui quali la critica, manco a dirlo, si concentra, perché dicono: ma allora, dopo che abbiamo finalmente detto che non ci sono dei limiti, che noi facciamo la cultura, la disfacciamo, è tutta un'idea di una questione in cui ci mettiamo d'accordo, è tutto relativo, e tu mi vieni a dire che ci sono dei vincoli oggettivi? E questo è esattamente quello che vi dicevo all'inizio delle lezioni, se vi ricordate, quando vi dicevo che il problema ambientale è un problema che supera il problema del relativismo, dicevo esattamente questo. Ovvero sia, pensare che la Terra non abbia limiti perché non ce l'abbiamo, noi non li abbiamo, è un modo stupido di pensare, perché la Terra i limiti ce l'ha, semplicemente. Ha una capacità di carico, abbiamo visto, no? Ha una resilienza, ha una serie di caratteristiche fisiche per le quali 6 miliardi e mezzo e rotti di individui che fanno cose sbagliate prima o poi la sfiancano. Pensare che questo non succeda perché la nostra cultura ha deciso che non ci sono limiti è esattamente un ragionare che non produce. È quello il problema. Non è che è la Terra che è sbagliata, è la nostra cultura. Questo è il punto. Questo è uno dei punti, diciamo, focali del mito di Procuste, perché noi ragioniamo nel modo così: se la realtà non risponde alle nostre teorie, è sbagliata la realtà. I saggi, anche Gimme, ci dicono che se la realtà non corrisponde alle nostre teorie, sono sbagliate le teorie, il che è più plausibile, oserei dire, perché la realtà se ne sbatte delle nostre teorie. Allora, come dicevo con dei vostri colleghi prima, dire che la nostra capacità di attenzione non è all'altezza di fare 4 ore di lezione di fila è stupido. Che vuol dire? Che noi non dovremmo farle 4 ore di lezione di fila, perché non siamo in grado di farle. Fine. Non è che è colpa nostra, cioè non è che qualcuno era obbligato a fare 4 ore di lezione di fila. Non è scritto nelle tavole, non ci ha detto nessuna intelligenza superiore, eccetera. Allora, se io so che l'attenzione dell'uomo è 45 minuti e poi c'è bisogno di un break, se faccio 4 ore di lezione di fila sto sbagliando, semplicemente. È la teoria che è sbagliata, non è la realtà. La realtà fa quello che è, quella che è, e fine. Siamo noi che dovremmo, no? Dire: allora, sta teoria va bene, cambiamola. Questa descrive meglio, perché è così che funziona. La razionalità, se vi ricordate quello che c'è scritto nel libro di Morin, non è imporre i propri criteri. La razionalità è confrontare dei modelli per vedere qual è quello che spiega meglio. Perché noi siamo sempre ridotti a conoscere attraverso modelli, attraverso forme, no? Come dicevamo prima. Per cui, chiaramente, questa critica ai nostri autori è una critica che nasce all'interno di un'ideologia ben definita, chiaramente, no? Ovvero sia, doveri e vincoli assoluti verso la natura non sono pensabili per la nostra cultura, infatti si vede che cosa stanno comportando. Ma di fatto che succede quindi? Che un po' vengono criticati per questo, un po' vengono criticati per l'utilizzo del termine paradigma a proposito, perché in effetti il termine paradigma viene utilizzato a proposito. Quello che conta però di fatto è che se ne parli, e loro questo volevano. Volevano, come dire, concentrare la nostra attenzione, che tende un po' a sviarsi, tende a fare andamenti sbagliati a destra e a sinistra, su un problema centrale, ovvero sia sul fatto che se non cambiamo i criteri con cui ragioniamo su questi problemi, la situazione è piuttosto complicata, per non dirvi peggio. Questo lo riescono a fare piuttosto bene, tant'è vero che vengono, sulla scorta di questo, di questi due o tre saggi e libri che trovate in bibliografia per chi volesse leggerli, vengono una serie di teorie ulteriori che vengono definite ecosistemiche, che sono abbastanza interessanti. Io fondamentalmente ne parlerei di una che mi interessa, anzi di due fondamentalmente, un po' a passar via, poi se per caso le vedete c'è qualcosa che non vi è chiaro magari eventualmente me lo dite, ma insomma mi sembrano abbastanza semplici. Però una in particolare, anzi ripeto, queste due sono interessanti per due motivi diversi. Una è quella del metabolismo sociale. Il metabolismo sociale è piuttosto utile, perché mette a fuoco un problema che abbiamo già toccato in un'altra delle nostre lezioni, se vi ricordate, ovvero sia il problema dell'energia, del rapporto dell'energia. Abbiamo parlato di termodinamica l'altra volta, se vi ricordate, no? Ovvero sia, abbiamo parlato del fatto che il nostro rapporto con l'energia anch'esso ha dei vincoli piuttosto stretti. Ovvero sia, noi abbiamo un tot energia che ci viene dal Sole, che alcuni organismi sulla Terra riescono a rendere disponibile, e abbiamo in qualche modo questo vincolo. Non solo l'energia non si crea, non si distrugge, ma si trasforma soltanto, prima legge della termodinamica, ma sappiamo anche che qualunque utilizzo di energia comporta un suo spreco. Ok? Quindi non c'è nessun modo che noi abbiamo trovato finora, anzi la legge, anzi il secondo principio della termodinamica direbbe pure che non c'è verso di farlo, che ci permetta di utilizzare l'intero ammontare di energia che utilizziamo in un processo. Cioè normalmente qualcosa viene sprecato, se voi correte, accelerate, ma sudate, siete accaldati e quindi quell'energia si spreca. Se fate un fuoco, una parte viene in calore e una parte va in radiazioni che non servono a nessuno. Quindi quando avete un mucchietto di cenere, voi vi siete un po' riscaldati, avete la cenere, ma c'è un'altra parte di energia che era quella che faceva il legno, che si è persa, e via discorrendo. Quindi dicono giustamente, da questo punto di vista, gli autori, che dobbiamo tenere presenti questi processi, cioè dobbiamo immaginarci, no, come un grande organismo che consuma energia, e dobbiamo far sì che questo consumo sia sensato. No? Perché questo ovviamente è un altro aspetto interessante del versante economico che spesso e volentieri non prendiamo in considerazione, ma noi siamo molto economici da questo punto di vista, come esseri umani, come animali, nel senso che noi usiamo l'energia, o perlomeno in condizioni normali di funzionamento, se vogliamo mantenere l'immagine della macchina, usiamo al meglio l'energia che ci appropriamo, ovvero sia il cibo, l'aria, tutte quelle cose lì sono di fatto l'energia con la quale noi andiamo avanti, i nostri fisici ci permettono di trarne il massimo. Certo, è chiaro che da questo punto di vista, se vogliamo ragionare in questo senso, l'immagine dell'obesità con la quale abbiamo aperto il ciclo di lezioni è abbastanza interessante, perché è evidente che una cultura obesa non sfrutta l'energia nel modo migliore, no? Una cultura obesa ha un di più, immobilizza delle risorse sprecandole di fatto, perché insomma, a meno che poi non presuma di rimanere in letargo per quei 12-15 anni, tutto sommato non servono tutte queste energie che vengono immagazzinate in termini di grasso nell'obeso. Però insomma il nostro corpo di suo, come d'altronde il corpo di quasi tutti gli animali, è un corpo che massimizza l'utilizzo delle energie, ovvero sia noi quello che mangiamo lo usiamo per restare vivi, cosa che ogni tanto va valutata perché tendiamo a dimenticarcene, non è che si campa d'aria, bensì abbiamo tutta una serie di processi in atto che ci tengono in piedi. Quindi l'aspetto interessante di questa scuola è esattamente questo, ovvero sia il sottolineare l'importanza dell'utilizzo intelligente dell'energia, un utilizzo economico dell'energia, nel senso buono del termine, quindi non massimizzante i profitti, ma che comunque riesca a non sprecare esageratamente una risorsa che tutto sommato è contenuta, non è così ovviamente a disposizione. Vi faccio presente che questo, per esempio, dà un altro tono al problema del disboscamento. Noi normalmente ragioniamo sulle foreste pensando che non abbiamo più qualcosa che generi ossigeno, ma non è solo questo il problema, perché il primo modo attraverso il quale l'energia del sole diventa gestibile per noi sono le piante, e sono solo le piante che sono in grado di trasformare l'energia in altro. Noi no, noi ci abbronziamo, però insomma morire abbronzati sarà una bella soddisfazione, ma non è particolarmente furbo. Per cui quando noi disboschiamo ettari, regioni enormi, equivalenti del Belgio, eccetera, 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 non solo ci creiamo un problema da un punto di vista di inquinamento atmosferico, ma ci priviamo anche di sistemi di sfruttamento e di magazzinamento dell'energia. Dettaglio che tutto sommato sarebbe carino, no? Nella comunicazione ecologica mettere a punto, perché è un punto di vista che non tiene presente quasi nessuno. Le piante sono il filtro, cioè sono le piante che hanno cominciato a rendere l'ambiente vivibile. Prima no, prima non c'era ossigeno, prima non c'era un'energia inutilizzabile dal nostro punto di vista. Quindi finché le nostre capacità tecnologiche non avranno sostituito anche le piante con dei pannelli solari e tutta una serie di cose di questo genere, le piante sono la nostra principale risorsa. Se ce ne disfacciamo, come al solito, in questo delirio di acquisizione materiale, non so bene con che cosa faremo i conti in seguito, ma comunque il futuro è lì, è divertente e noi lo aspettiamo, come dice Mao, tempi interessanti. Quindi questo è uno. Poi però abbiamo delle cadute di tono sempre in questa scuola, perché chiaramente l'accento sull'energia nella nostra ottica non può che comportare un'accentuazione delle immagini meccanicistiche. Energia, macchina, è un tutt'uno. Noi, come vedete, quando parliamo di energia non pensiamo alle piante, pensiamo alle macchine. Abbiamo una forma di deviazione mentale. E allora che cosa succede? Che pur mettendo bene in evidenza un rapporto stretto che si crea fra la dimensione simbolica e la dimensione materiale, per quello che ha a che fare appunto con i modi in cui noi vediamo l'ambiente, ci raffiguriamo l'ambiente, quindi pensiamo un meno agli scambi di energia in questi termini, il nostro autore ci tira fuori un'analogia con software e hardware che lascia un po' perplessi, no? Nel senso che, come vedete, l'immaginazione della macchina da questo punto di vista è sempre lì. Un sistema, un discorso ecologico che vuol farti cambiare l'ottica con la quale tu consideri il problema ambientale e ti mette in atto un parallelo tra software e hardware, secondo me qualche tipo di problema ce l'ha. Da un punto di vista simbolico è poco coerente, perché evidentemente riduce un'altra volta il tutto a un discorso meccanico, perché gira, il problema è lì, no? Per cui diciamo che è utile da un punto di vista di processi culturali, ci permette di riconoscere un'altra volta quelle che sono le strozzature, le distorsioni che abbiamo nel nostro modo di guardare il mondo, però diciamo che sacrifica un tantino l'interesse finale della prospettiva. Mentre una prospettiva un po' più interessante, sempre in quello che riguarda il tema delle ecosistemiche, è quella della coevoluzione. Siamo a pagina 78. Quella della coevoluzione che comincia a essere abbastanza interessante. Tenete presente che anche qui abbiamo delle, non dico critiche, ma delle avvertenze con le quali dobbiamo fare i conti. Nel senso che gli autori in questione, che sono non a caso degli economisti, se non mi ricordo male, riducono i sistemi sociali a 4 sottosistemi. E qui già chiaramente vedete che i passaggi vanno. Per questo dico che servono delle avvertenze, no? Bisogna tenere presente che è un modo di semplificare la realtà abbastanza brutale, perché nel momento in cui mi descrivi un sistema sociale in termini di 4 sottosistemi che sono conoscenze, valori, organizzazione e tecnologia, parecchie cose te le perdi. Certo, bisogna dire che abbiamo tenuto i valori, che quindi sono il versante non razionale, il versante etico, quello che volete, però conoscenza, organizzazione e tecnologia sono un bello sforzo in direzione scientifica. Ad ogni modo, che cosa succede però? Che da questa semplificazione l'autore trae un ottimo modello di ragionamento che noi dovremmo trovare abbastanza familiare, ma comunque è interessante ribadire. Che cosa dice il Norgaard? Dice che questi 4 sottosistemi coevolvono contemporaneamente, ovvero sia, non c'è coerenza nell'evoluzione. E prassi innovative nell'uno hanno immediate ripercussioni sugli altri. Che cosa significa questo? Significa che di fatto noi assistiamo a una modellizzazione dei processi culturali, no? Una modellizzazione non pianificata, perché questo è quello che conta. Ovvero sia, l'autore ci dice che da questo tipo di discorsi deriva che anche i sistemi che noi riteniamo normalmente prevedibili e gestibili, come abbiamo visto poco fa in teoria dell'organizzazione, invece sono altamente imprevedibili, perché sono composti da sottosistemi i quali a loro volta evolvono in modo non lineare e oltretutto evolvono con passaggi, con salti che hanno immediate ripercussioni sugli altri sistemi. E quindi di fatto quello che vediamo noi è un ambiente che è costantemente perturbato, un ambiente caotico in ultima analisi, no? Perché sì, abbiamo ridotto il tutto a 4 sottosistemi, per cui sembrerebbe che avessimo ottenuto una rappresentazione schematica e facilmente gestibile, però un po' come la teoria del caos vediamo che questa schematizzazione genera disordine, genera il contrario, cioè noi abbiamo creato dei sottosistemi per poter prevedere l'andamento delle cose e invece questi 4 sottosistemi fanno un po' come gli pare fondamentalmente e sono altamente imprevedibili. Per cui questo aspetto secondo me è estremamente interessante di questa teoria, nel senso che ci dà uno strumento, perché voglio dire, ripeto, gli strumenti semplificanti, i modelli, non sono male come idea, purché ci si ricordi che sono modelli, siamo sempre lì, no? Quello che è il problema è l'assolutizzazione dello strumento, non lo strumento, perché noi non siamo in grado di capire altrimenti. Quindi questo strumento, con i suoi limiti, ovvero sia col fatto che appunto opera questa riduzione abbastanza drastica della realtà, che è complessa, come abbiamo appena visto, in quattro sottosistemi di riferimento, però riesce a restituire attraverso questo approccio un'idea piuttosto prossima di quello che è veramente il modo di evolvere la società. Ok? Ovvero il fatto che la società non è prevedibile, perché un qualunque avvenimento in uno qualunque di questi quattro sottosistemi non è privo di riflessi su tutti gli altri. Quindi privo di riflessi su tutti gli altri. Quindi in qualche modo è la teoria del caos resa un po' più comprensibile, no? Diciamo che l'immagine della farfalla che batte le ali e genera un uragano è sempre abbastanza impegnativa e molto vivida, però di fatto quello che accade qui è più o meno lo stesso, perché con l'utilizzo del concetto di feedback, quindi di retroazione, noi riusciamo effettivamente a giustificare uno smantellamento di quella che è la logica causale lineare classica. Non è che succede A, poi succede B. Succede A e poi succede A1, B1, C1, D2, succede un mezzo casino, ovvero sì, la famosa immagine del domino cinese, no? Che tu tiri giù una tessera, dove tutto sta bene, dove arrivino le questioni. Ecco. Quindi l'idea generale è questa, e il problema è quello che ne deriva nell'ottica della considerazione attuale, è abbastanza interessante, perché lui cosa ci dimostra? Ci dimostra che lo sviluppo della cultura della società industriale, e quindi della sua insostenibilità, dipende dalla coincidenza di vari fattori. E quindi cercare un solo fattore e operare su un solo livello per pensare di risolvere i problemi è ridicolo, perché non sappiamo, come abbiamo visto anche prima, quali saranno le conseguenze della nostra operazione. No, questo è un modo per capire, diciamo, meglio l'idea di effetto perverso dell'azione, l'idea di ecologia dell'azione di Morin, no? Se vi ricordate, è esattamente questo. L'ecologia dell'azione vuol dire che tu agisci, ma nell'agire dove sei stai influenzando di fatto anche altri ambienti, anche altri sistemi, anche altre cose delle quali magari non hai coscienza. E questo è il punto. Quindi agire è comunque inserire una perturbazione, è generare un gorgo, un vortice, un qualcosa che può portare a conseguenze che tu non sei in grado di immaginare. Che ora è, ragazzi? 11:05? Ok, domande su questo che abbiamo appena detto? Ok, break.